Allora, come hai iniziato a scrivere musica per il cinema?
Ma ho iniziato forzando la mano a Damiani. Io lavoravo in quell'epoca lì, parlo degli anni 60, per guadagnarmi la vita come arrangiatore di musica leggera, e scrivo anche delle canzoni all'interno di una casa discografica a Roma che era in quel momento lì abbastanza importante, che era la RCA, ma io la chiamo la ex RCA perché ha passato di mano parecchi anni fa. In quell'epoca lì Damiano Damiani stava preparando il film La Noia, tratto da un romanzo di Moravia, e aveva bisogno di una canzone. Il responsabile delle colonne sonore all'interno della RCA, Enrico De Melis, mi chiamò e mi dice: senti, voglio dire, loro hanno bisogno di una canzone, a noi ci farebbe piacere che tu ci scrivessi una canzone ad hoc, in modo che dopo la facciamo veicolare anche al di fuori del film. Io presi la palla al balzo, perché voglio dire, venendo da studi musicali di un certo tipo, ho detto: ma forse sono anche io capace di scrivere musica di questo tipo. Ne parlai con Damiani, chiesi un incontro e lui mi disse: va bene Bacaro, che vieni a farmi sentire questa canzone. Dice: no, io quello che voglio dire. Dice: ma perché non mi mette alla prova? Voglio dire, lei mi chiede di fare una canzone, io credo di essere in grado di scrivere la musica di questo film. Diceva: ah sì, ma lei che ha studiato, qual è il suo percorso, eccetera eccetera. Ne abbiamo un paio, diceva: mi faccia pensare. Dopo 3 giorni mi ha chiamato e mi ha detto: va bene, facciamo questa cosa con questa condizione, lei mi fa sentire le musiche che rifrunano per la testa per il film, e se mi vanno bene andiamo avanti, e se no, no. E sulla base di questo accordo non scritto, verbale, io scrissi dei temi, delle musiche, li ho fatto sentire, e Damiani li accettò, e li accettò volentieri, in quanto dopo ho lavorato altre volte con Damiani per altri 2 film. E lì cominciò dunque il mio percorso all'interno del mondo del cinema, perché sono stato anche fortunato per 2 ragioni. Prima, perché in quel momento lì i film italiani erano i film molto richiesti sia all'interno dell'Italia sia come possibilità di essere esportati. Era un grande cinema, un cinema molto amato anche al di fuori delle frontiere italiane, di grande successo anche commerciale. Questo film fece un grande successo dal punto di vista del pubblico, e dunque io di colpo hanno detto: ah, ma chi ha scritto queste musiche? Si chiama Bacalo, è un argentino che vive da qui da qualche anno, eccetera. E così cominciai a lavorare nel cinema.
Qual è il suo metodo di lavoro? In genere come si ispira per creare le musiche di un film?
Ma ci sono state varie fasi nella mia vita. Una delle costanti è che io voglio la corresponsabilità del regista, cioè ci si vede, si parla, si discute, se non si è d'accordo io me ne vado. Se invece c'è un dialogo costruttivo, a questo punto io vedo il film, in generale non lavoro sulla sceneggiatura, perché la sceneggiatura è una cosa e un film è un'altra cosa. Anche se si rispetta la sceneggiatura, le suggestioni della fotografia, degli attori, è totalmente diversa di quello che è la lettura di una sceneggiatura. Dopodiché ci si vede in moviola quando c'è una prima copia già montata, larga in generale, sarà oggetto di ulteriori manipolazioni, taglia di qua, cuci di qua, eccetera, butta via questo blocco, rimetti, eccetera. Però in generale la struttura del film già c'è. Ora ci si mette in moviola, si discute, si parla dello stile, io faccio sempre una domanda: dice, che ti aspetti te della musica? A che ti serve questa musica? e sono anche provocatori. Tu lo sai che ci sono dei film dove la musica non serve a niente, cioè questi rimangono anche qualche volta, se non mi conoscono pensano che io sia totalmente uno da buttare via subito. Se non si spaventano, in generale mi è capitato poche volte che si spaventino, si comincia a lavorare. Se c'è un bisogno di musiche preesistenti, perché c'è una scena da ballo, c'è un cantante, eccetera, queste musiche servono per scriverle e farle prima, perché il regista possa girarle. Quando c'è il ballo, quando c'è la canzone, quando c'è tutto quello, oppure ci sono i musicisti che si vede suonare, eccetera. Nel caso della Frontiera, per esempio, ieri ci sono delle ragazze che stanno suonando, altre che suonano il pianoforte, eccetera. Queste vanno elaborate prima, voglio dire, per poterle girare, o quantomeno scelte se sono musiche già preesistenti. Dopodiché c'è un periodo di riflessione e di lavoro tematico delle idee. Io mi vedo con regista, non mi piace la parola convocare, mi sembra un po' da poliziotti, lei o dal giudice, viene convocato. Ne parliamo, gli faccio sentire le mie idee.
La tua casa è la disca?
Sì, no, no, ma guarda che secondo me tu hai, non hai capito quello che io volevo dire, ci sono eventualmente altri momenti di ripensamento su certe cose, e quando tutto è chiaro fra il regista e me, io comincio a lavorare puntualmente sul film, su ogni scena, per vedere quanto va variata un'idea, quanto va colorata in un altro modo, in funzione se c'è dialogo o non c'è dialogo, c'è un paesaggio, c'è un close-up, eccetera. Dopodiché c'è la scrittura vera e propria per l'orchestra, se c'è un'orchestra in generale c'è, piccolo o grande che sia. Orchestrazione, registrazione delle musiche, il montaggio delle musiche, io in generale se posso vado sempre al missaggio, perché molte volte, soprattutto negli anni 60 e 70, era più importante per il missatore il rumore di una tazzina di caffè della musica, allora io andavo lì a bastonare questi trogloditi e a difendere il mio lavoro, in generale con l'accettazione del regista, che ogni tanto poteva anche dire, e faccio anche autocritica, guarda che non è solo la musica che esiste in questo film, c'è pure la storia, il dialogo, sì hai ragione, mi ritiro in buon ordine. Questo a grandi linee è il lavoro.
Lei è stato invitato al Trieste Film Festival anche per rendere omaggio a un regista col quale ha collaborato in tante occasioni, insomma una collaborazione che dura da anni. Qual è il suo rapporto con Franco Giraldi, che tra l'altro è un conoscitore, un esperto, possiamo definirlo, musicale, quindi anche con delle richieste specifiche spesso?
Ah, il rapporto è un bellissimo rapporto, se no si giustificherebbe il fatto che ho lavorato con Franco per più di 30 anni. Credo che sono circa 15 film, fratti, un film anche cosa che per la televisione e film già che nascevano direttamente per il grande schermo. È stato un rapporto sempre molto cordiale, corretto, oltretutto siamo diventati amici, per me è un amico fraterno, Franco. Grande rispetto reciproco, grande confidenza, grande gioco, grande divertimento, e anche per me, dopo la fatica di scrivere, questo c'è, è anche vero, ma per lui è un gioco la musica, no? Per me, cioè, lui quando dice ah ho faticato tanto, per... dice tu ti credi che io non ho faticato ogni tanto per scrivere la musica di quel film lì, e si mette a ridere perché per lui è un momento di grande gioia la musica. Ho sempre rispettato un aspetto particolare del lavoro di Franco regista, il suo amore e la sua, direi, necessità di esprimere anche i suoi gusti musicali all'interno di certe scene dei film, specialmente la musica che lui ama di più, che è la musica mitteleuropea, la musica, così come chiamo io, musica di impronta germanica. Io sono più ecumenico di lui, io sono nato a Buenos Aires, amo molto quelle musiche e qualche volta non le amo. Non le amo perché qualche volta vedo tutta una storia semantica, a misura che passa il tempo, di questa volontà di potenza, di Nietzsche dietro, del culto dell'eroe, che è tutta una cosa che dopo va a finire purtroppo nel secolo XX in una catastrofe culturale, il nazismo e il fascismo. Una catastrofe non solo culturale, ma una catastrofe tout court. Dunque io qualche volta c'ho dell'amore, qualche volta c'ho anche del turbamento e qualche volta direttamente dell'odio per certi aspetti di quella musica. Me ne sono ben guardato di parlare di questo fino a poco tempo fa, perché sarei stato, e forse lo continuerei a essere, lo zimbello dei critici musicali, ma come si permette questo musichetto di terzo ordine di parlare in questi termini della grande musica? Beh, io invece me lo permetto, perché so di che sto parlando, posso motivarlo, no? Posso motivarlo anche tecnicamente di che cosa sto parlando. Comunque c'è questa ambivalenza in me. Per lui invece tutto questo è quasi pura gioia, e io ho sempre accettato questo fatto di che in qualche film, quasi tutti i film, direi, dove io ho lavorato con Franco, c'è un momento nel quale i suoi amori musicali sono presenti. Il flauto magico, che io adoro oltretutto, perché quello è un'altra storia, Mozart è un'altra storia di quello che stavo dicendo io.
Sono d'accordo.
Certo, in quei solitari c'è il flauto magico, nella Rosa Rossa c'è Mahler, perfino in un western, in Sugar Cold, c'è una citazione di una sinfonia di Mahler, c'è tutto un mondo, voglio dire, che va anche, con il quale sempre abbiamo fatto i conti gioiosamente, no? Mahler è tipico esempio di quello che io stavo parlando, dell'ambiguità e dell'ironia all'interno di quel mondo lì. Mahler è proprio dopo la critica totale a quel mondo lì che viene con l'atonalismo e con Schoenberg e i suoi successori o allievi, che consciente o inconscientemente hanno fatto i conti con quel mondo lì, con il mondo dell'eroe, con il mondo della glorificazione di una nazione, col nazionalismo, no? E dunque io ho sempre accettato di buon grado queste intrusioni di Mahler o di Mozart nelle sue musiche. Lui è molto acuto anche in questo, no?
Lei ha lavorato con dei grandi maestri del cinema e poi è approdato all'Oscar con Il Postino, con le musiche scritte per il film Il Postino. Come ha vissuto questa esperienza?
Quella del Postino, dice lei?
Sì, Il Postino è dell'Oscar anche, è la premiazione.
Ma senta, io non ho mai mitizzato l'Oscar. Mi ha fatto molto piacere la nomination, glielo dico subito perché. Perché la nomination è il riconoscimento da parte di musicista a musicista. Dunque questo è certamente che 300 musicisti votino per te, o quantomeno ti nomino fra uno dei 5 quell'anno lì, ecco una grossa gratificazione. Meno l'Oscar dal punto di vista così narcisistico, in quanto l'Oscar sono 6.000 persone che votano, il truccatore, gli effetti speciali, il montatore, molte volte questa gente di musica ne capisce poco. Per questo è circoscritto ai film di successo l'Oscar. Dunque Una volta detto questo, certo è stato un momento di grosso cambio nella mia vita, perché per gli altri io ero un altro, per me no, ma e dunque ho avuto tante porte che sono aperte, tante richieste che non... Io pensavo di avviarmi lentamente negli anni 90 a una tranquilla terza età. Non è successo. E ne sono felice o ne sono dispiaciuto? Tutte e due le cose. L'Oscar mi ha portato grosse gratificazioni. Ciao mio. Sì. E molte grandi, molte scocciature, molte storie molto sgradevoli, una in particolare della quale non voglio parlare, ma comunque che è legata purtroppo al successo e ai quattrini, no? Certo, negare i vantaggi di questo sarebbe idiota. Negare però gli aspetti negativi e contraddittori che forse ci sono in tutte le cose nella vita. Io veramente penso che c'è sempre il lato oscuro o il lato luminoso di qualcosa. Nell'oscurità c'è anche il lato luminoso e viceversa. E dunque c'è anche, no? E dopo io dico una cosa che riguarda proprio la fatica: i premi si vincono dopo, cioè perché devi dimostrare che tu sei, che non è un caso, che ti hanno riconosciuto perché hai una certa validità, non è che sia così frutto di un giorno, eccetera. Dunque devi dare il meglio di te, dunque più fatica, non puoi prendere sotto gamba più niente, perché te lo devi meritare quella statuetta che costa 300.000 lire, che non, la gente crede che sia di oro, non è vero.
Volevo chiederle che cosa pensa del cinema italiano contemporaneo. Sì, del cinema italiano contemporaneo, e poi se c'è qualche autore italiano e non con cui le farebbe piacere lavorare.
Ma senta, io penso che dopo un grande momento di buio nel cinema italiano, il cinema italiano sta risorgendo su altre storie, su altra connotazione, eccetera. Questo mi fa enorme piacere. Io dal cinema italiano però non mi aspetto niente in più. In verità non mi aspetto niente del cinema in generale, faccio tante altre cose, eccetera. E mi sorprendo quando, come per esempio quest'anno, io l'anno scorso non ho lavorato con il cinema, nel 2006. Nel 2007 sono pieno di progetti. Dico, perché un vecchio leone come il sottoscritto deve ancora lavorare per il cinema quando ci sono tanti giovani che io conosco, anche alcuni di loro, perché vengono a fare dei laboratori con me all'Accademia Chigiana d'estate, dove io insegno musica applicata, musica per il cinema, e vedo che ci sono un sacco di ragazzi pieni di talento, no? Ma che devo dire? Che mi dispiace? No, non mi dispiace, qualche volta mi mette in imbarazzo. E quest'anno io sarò impegnato in almeno 4 produzioni, che non sono poche, e anche qualcuna di molto importanti, come questo Caravaggio, per il quale sto partendo questa settimana per Praga per incidere le sue musiche, che è un colossal sulla vita di Caravaggio. A parte, mi fa piacere. D'altra parte, ne ho parlato con un vecchio e caro amico e collega e concorrente, Morricone, il quale mi ha detto: oh, sai, un'altra volta, cioè, ma io un'altra volta c'è stata sempre, che ti lamenti? Mi sembri proprio un signorotto aristocratico che non sei, perché lui sa che io non lo sono, che così guarda con distacco, eccetera, e lavora perché il lavoro è la nostra vita, e forse ha ragione, no?